Amen. Amen. Alleluia. Come vi sentite stasera? Bene? Gioiosi? Siete pronti a cantare la gioia del Signore? Sì o no? Allora, ci sono molte persone che vengono in chiesa con un atteggiamento molto pio, molto pio. No? Magari poi quando escono fuori tu li senti e parlano ad alta voce, gridano di qua e di là, si emozionano per la Juventus, per il Napoli, per il Movimento 5 Stelle, per Salvini, tutti presi. Allora, poi quando si parla di Gesù sono tutti molto calmi. Silenzio, riverenti, alleluia, amen. Io spero che alla fine della riunione sarà un po' diverso, amen. Vi ho mandato oggi un messaggio a tutti quanti, un po' lunghetto, l'avete letto? Non l'avete letto, era lungo, ci vuole mezz'ora per leggere, alleluia. Lo dirò infatti, lui dice meglio che lo sentiamo direttamente, no, va bene. Però credo che sì, è buono se poi lo leggete, perché è una delle storie che a me piacciono di più e mi emozionano di più alla presenza di Dio. Bene, noi ci siamo fatti un bel viaggetto, andata e ritorno Washington, ma abbiamo visto davvero tante belle cose. Prima di tutto abbiamo visto la Casa Bianca, è bianca veramente, no? Vabbè, ma non c'era nessuno quando siamo andati noi, però abbiamo conosciuto dei fratelli portoghesi, un ragazzo e una ragazza, cioè potevano avere una trentina d'anni tutte e due, però uomini, persone che amano il Signore, che amano davvero servire il Signore. Mi sono meravigliato, lui è un ingegnere agrario, lei è una dentista, insomma è andata a New York a fare un corso di formazione, poi è venuta là, ma tutte e due molto semplici, che amano il Signore, no? Amano molto il Signore, veramente. Sono di quei fratelli che tu incontri per strada e sei gioioso, ringrazi Dio che esistono queste persone. No? E abbiamo parlato di tantissime cose, insomma, a volte loro come sono venuti in Italia. Una delle cose che mi impressionava è che si prendono sempre alberghi di una stella, mi dicevano loro. No? Sempre alberghi dove ci va soltanto il letto e nient'altro. Tu hai bisogno di 5 stelle, lo so. No? Ma quando vanno poi... Sono in grado di fare cose che magari noi non sappiamo fare, no? Mi sono meravigliato che lui però è riuscito a vedere Trump e io no. È incredibile, non sto scherzando, lui è veramente entrato da Trump. È andato là, ha creduto, gli hanno dato due inviti così, in mezzo alla strada. E sapete chi gliel'ha dato? Un mormone. Anzi, una mormona. Una mormona che parlava portoghese. L'hanno incontrato per strada e hanno detto, sono messo a parlare, quelli alla fine hanno detto, due inviti per voi, via. E sono entrati lì alla Casa Bianca. Però una cosa che a noi è piaciuta molto a Washington è che è intrisa di versi biblici dappertutto. Ovunque andate, è vero, l'America avrà tante contraddizioni, ma tra le varie contraddizioni c'è la Bibbia, che la onorano davvero, a volte anche in modo un po' puritano, se volete, la servono e... In molti fratelli la ubbidiscono senza remore. Noi siamo stati ospiti del Museo della Bibbia, ve lo dovete far raccontare da Luca, questo Museo della Bibbia. Siamo riusciti a passare perfino attraverso il Mar Rosso. Siamo rimasti sbalorditi, un museo bellissimo, veramente. Secondo me ci vogliono, io mi sono azzardato a dire, ci volevano più o meno tra i 20 e i 50 milioni di dollari per formarlo. Non ci siamo bagnati, no, si passava nell'asciutto. Si passava nell'asciutto, no? Hanno ricreato i mondi, hanno ricreato tutto, anche il villaggio di Nazareth hanno ricreato, noi vi abbiamo mandato qualche foto, abbiamo parlato col rabbino lì del villaggio di Nazareth, ha detto se vi volete fare, noi abbiamo detto ci possiamo fare una foto, dice, ma pure voi avete il rettangolo, no? Perché per lui che viveva in quei tempi non conosceva il rettangolo, però molto, devo dire, molto, molto bello davvero, noi siamo rimasti un po' ammaliati da quello che veramente a volte quando i fratelli si mettono insieme riescono a fare, perché quello non è stato fatto da uno, cioè c'erano tantissimi nomi che avevano contribuito alla crescita, alla creazione di quel museo, tra cui noi ci siamo meravigliati che c'era anche Lenovo, la marca dei computer, che era uno degli sponsor del Museo della Bibbia. Ma se doveste andare qualche giorno a Washington, vi consiglio di andare al Museo della Bibbia, davvero, molto molto bello, molto utile, anche per comprendere alcune cose storiche che a volte sono accadute e noi magari non ce ne rendiamo conto. E poi siamo stati in una bellissima, bellissima riunione dove Luca già vi ha detto molta enfasi su due cose, la preghiera e l'unità della Chiesa, moltissimo. Questo è un movimento, il Movement Day, che non ha una Chiesa, ma mette insieme tutte le Chiese cristiane come un movimento, raduna i leader, e almeno da quello che abbiamo visto, siamo rimasti un po' sbalorditi in città come Hong Kong, città come Nairobi, altre in India, cioè trasformazioni che avvengono, noi siamo rimasti un po', dice, ma cioè, com'è possibile? Però tra le tante città che abbiamo visto non ce n'era una del sud Europa e nemmeno del nord Europa. Fratelli, l'Europa è la nostra missione, Monte Sarchio è la nostra missione. E forse è bene che cominciamo a prenderne coscienza, ma seriamente, non a livello di andare in chiesa, non a livello di andare in chiesa. Siamo andati in una chiesa e uno degli slogan che c'era era questo, ve lo volevo scrivere, ho detto meglio che non lo scrivo, se no non ci va nessuno in chiesa, no? Che lo slogan diceva, voi sapete quello che diciamo noi, non venire in chiesa, tu sei la chiesa, e tutti vanno in chiesa però, Ci siamo meravigliati, tre culti pienissimi, noi ce ne siamo fatti uno e mezzo a dire la verità, ma bellissimo, le persone che amano, lodano il Signore, davanti alla chiesa davano caffè, donuts a tutti quanti, venivano, pure a noi ce l'hanno dato, insomma, soprattutto ai senza tetto, noi quella mattina forse avevamo l'apparenza di senza tetto, non lo so, però era molto piacevole, nel senso che la chiesa si muove tanto, davvero. In America tante cose pure stanno accadendo, ma è l'Europa, l'Europa è una terra davvero arida, arida perché tanti credenti sono aridi, vivono vite molto aride spiritualmente, e a volte noi come Chiesa veniamo meno al mandato di Cristo di andare in tutto il mondo e predicare l'Evangelo, di condividere la nostra fede e di essere la nostra fede. Tutte e due le cose. Abbiamo dimenticato che Gesù ci ha detto di andare. Amen. Dove siamo andati in quella chiesa c'era proprio la mattina, loro stavano facendo proprio la settimana delle missioni, io so che è una chiesa che ci tiene molto alle missioni, questa chiesa, la NCC di New York, di Washington, e una delle cose che noi abbiamo notato è il desiderio che avevano tutti di portare il Vangelo al proprio prossimo. Amen. Io dico, quando tu vedi i tuoi amici, quando tu vedi i tuoi colleghi, quando tu vedi i tuoi parenti, quando tu vedi i tuoi conoscenti, i tuoi vicini di casa, vedi persone che hanno bisogno di Gesù o no? Amen. Alleluia. Alleluia. La Chiesa deve imparare, e la Chiesa europea in modo particolare, a trasmettere l'Evangelo, perché proprio davvero a volte ti senti un po' solo, no? Vedi che in tutto il mondo succede qualcosa, in Africa non ne parliamo, succedono tantissime cose, Succedono tantissime. Noi abbiamo avuto solo una menzione come Italia, no? Io e Luca ci siamo guardati in faccia, solo una volta ci hanno menzionato come la seconda nazione più vecchia del mondo, 44%, soltanto c'era la Germania e un altro davanti a noi, più vecchi del mondo, con una mentalità molto vecchia la nostra, a dire la verità, abbiamo una mentalità vecchissima gli italiani, proprio di testa che siamo vecchi, tutte le altre nazioni sono giovani, parlavo ieri sera con Luca, con Tina, stavamo insieme e parlavamo proprio di questo, in Italia se ti sposi prima di 30 anni è scandalo, no? In America, in Danimarca, in qualsiasi altra parte del mondo, 20-25 anni massimo, no? In Italia c'è una vecchiaia mentale che fa paura. No? Fratelli, abbiamo bisogno di essere giovani, perché poi abbiamo visto tanti vecchietti là, giovani. Uno in modo particolare è stato presentato come un uomo di Dio che davvero doveva avere una 80ina d'anni, non lo so, più o meno, non hanno detto la sua età, cancro terminale, no? L'hanno chiamato, lui è andato avanti, ha parlato, aveva naturalmente questo cancro terminale, e quando gli hanno detto... Ha detto, John ha un cancro terminale, lui si è ribellato un po', ha detto, sì, è vero, ma non dimenticate che tutti voi siete tutti terminali qua. No? Noi tante volte diciamo poverino, poverino, fratelli, ma prima o poi tutti noi. Aveva ragione, aveva grandemente ragione di tutto questo. Amen. Come Italia abbiamo bisogno di svegliarci, ringiovanirci nell'Evangelo, miei cari fratelli. Alleluia. Vorrei vedere la prossima volta che tanti giovani italiani, non solo quei giovani portoghesi, giovani con esperienza, con talenti, capaci, cioè davvero vi dico, ragazzi in gamba, ma che sono conquistatori per Gesù. Conquistatore per Gesù. Mi diceva il fratello lì portoghese che il Portogallo è cresciuto incredibilmente l'Evangelo negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni sono più di 1 milione di evangelici in Portogallo, stiamo parlando dell'8% della società. È incredibile. La Chiesa italiana stenta a crescere perché i credenti si sono rintanati nelle proprie case, fratelli. Alleluia. Si sono rintanati nelle proprie case e hanno dimenticato che significa portare l'Evangelo agli altri. Amen. E la storia che vi ho mandato è una storia di qualcuno che portava l'Evangelo agli altri. Amen. Alleluia. Comunque Washington è bella, se volete andare. Non c'è tanto movimento di notte, quindi alcuni di notte è meglio di notte devi stare a casa, devi andare a dormire, meglio così. Ma di giorno vi fate belle passeggiate. No? Trovate molte belle cose, alleluia. Ma ci sono tante persone che davvero amano il Signore, ma ci sono anche tanti senza tette che dobbiamo aiutare, o meglio, ho visto che la Chiesa lì si dà anche da fare su questo. E la storia che vi dicevo, che vi ho mandato, è la storia di due coppie del 1921 che venivano da una chiesa, la Philadelphia Church di Stoccolma, che 3 anni fa con Giulia abbiamo avuto il privilegio di stare lì per una settimana. È una delle prime chiese pentecostali che sono state fondate in Europa, e c'era questa che era stata fondata all'inizio proprio del secolo in Svezia, e c'erano in una delle tante riunioni di missione, c'erano tanti giovani, due coppie giovanissime decisero di andare in missione nell'allora Congo belga, l'attuale Zaire. No? Si chiamavano David e Svea Flood, e Joel e Berta Erickson. Leggetevi tutta la storia, è bellissima, vi voglio solo dire le cose principali e poi capirete il perché vi racconto questa storia. No? Perché ogni volta che la leggo io mi emoziono, non sono una persona che mi emoziono tanto, ve lo posso assicurare, no? No? Ma quando ogni volta che la leggo, l'ho letto più volte nella mia vita, ogni volta, non so perché, mi è uscita la lacrimuccia, su WhatsApp, l'ho mandata io su WhatsApp. Volevo stamparla e darla a tutti quanti voi stasera, ma ho pensato che era un processo un po' troppo lungo, allora ho detto facciamo così, facciamo in modo che tutti la ricevano in brevissimo tempo. Chi non può usare WhatsApp la stampiamo. No? E questi due giovani coppie, erano marito e moglie, sono addentrati e sono andati nel Congo belga, e quando sono arrivati là sono andati a una stazione missionaria che poi li ha fatti andare dentro nella giungla praticamente. E quando sono andati nella giungla, gli abitanti del villaggio non li hanno voluti far entrare, perché erano bianchi, non perché erano neri, perché erano bianchi. Forse loro erano razzisti, non lo so. Però non li hanno fatti entrare, loro avevano una motivazione: se vi facciamo entrare i nostri dei si arrabbieranno e moriremo tutti. E allora li tennero fuori, non li fecero entrare. Loro avevano un bambino piccolino, no? E soprattutto i Flood, c'erano i Flood e gli Erickson, queste due coppie, e non li fecero entrare, andarono in un altro villaggio e non li fecero entrare nemmeno là, perché gli dei si sarebbero arrabbiati. E allora loro smisero fuori, si costruirono delle case di fango per i fatti loro, e non vedevano nulla, non vedevano che il Signore operava, non vedevano che niente accadeva lì nel Congo. E dopo 6 mesi, visto che niente accadeva, gli Erickson, Joel e Bert decisero di tornare alla stazione missionaria, erano più o meno 160 chilometri da dove stavano, e quindi tornarono là. Ma i Flood, Svea e David, insieme al piccolino, decisero di no, perché avevano un figlio piccolo, perché lei era incinta e per di più aveva la malaria in quel momento. Quindi decisero di non tornare, di aspettare, e anche perché credevano molto che Dio doveva fare qualcosa. No. Le cose però andarono avanti, peggiorarono, lei prese la malattia, peggiorò ancora di più. E durante questi mesi che ancora rimanevano là, andava da loro un ragazzino del villaggio tutto il giorno. Andava lì e gli portava un po' di frutta, gli portava qualcosa che aveva nel villaggio e stava insieme a loro, stava. E quando, insomma, partorì la seconda figlia, Svea morì. E quindi Davide, è una storia vera questa, non è che è una storia inventata. E Davide, quando vide che sua moglie era morta, la seppellì su una piccola collina che era là, ed era molto arrabbiato con Dio, a dire la verità, molto arrabbiato. Per cui con quella rabbia se ne tornò in Svezia, non si volle portare nemmeno la bambina la lasciò alla stazione missionaria di Ericsson, a quell'altra coppia che erano andate insieme a loro, e lui se ne tornò insieme al piccolo David. E quando se ne tornò in Svezia, la sua vita si perse completamente, perché molto amareggiato contro il Signore, che Dio non aveva fatto niente per loro. E intanto la bambina stava con gli Ericsson, si chiamava Ina, e mentre stava con gli Ericsson, un giorno gli stregoni del luogo probabilmente avvelenarono gli Ericsson, che morirono pure loro, furono avvelenati pure loro, e alla fine la bambina fu affidata a una coppia americana, i Berg, che se la portarono in America, a Minneapolis. No? E quando a Minneapolis lei è cresciuta lì, in America, Ina, e poi crescendo però sapeva che lei veniva dall'Africa, che aveva questo padre, la madre, e quando lei andò poi in America, gli cambiarono pure il nome, si sposò con un uomo, si chiamava Dewey Hurst, che poi è diventato il presidente dell'Istituto Biblico delle Assemblee di Dio della Northwest, e un giorno l'Istituto Biblico gli ha regalato il biglietto per andare a trovare suo padre. E quando vennero in Europa, l'aereo faceva scala a Londra, e sapendo che a Londra c'era una riunione delle Assemblee di Dio dove c'era un predicatore africano, decisero di andare là. E quando entrarono in questa riunione, questo predicatore africano veniva dal Congo, dall'attuale Zaire, e predicava dicendo quello che Dio aveva fatto nel Congo, aveva fatto cose incredibili, contava che ormai nel paese c'erano più di 100.000 credenti, c'erano più di 32 stazioni missionarie, c'erano diverse scuole bibliche, c'era un ospedale che avevano costruito con 120 posti letto, e tutto era iniziato perché lui, quando era bambino, aveva sentito il Vangelo da una coppia di missionari che stava fuori il villaggio. Alla fine della riunione Aina andò da lui, gli disse: ma hai mai sentito parlare di David Svea Flood? E quell'uomo, quando sentì questi nomi, saltò di allegria, perché disse: la donna che mi ha portato a Cristo, lei è morta lì, e mentre stava lì ha dato la sua vita, ma io ho accettato il Signore, e poi Dio mi ha usato grandemente nel Congo, perché il Vangelo fosse sparso dappertutto. E quando lei disse: sono io quella bambina, no? E si abbracciarono, erano contenti. La Bibbia dice: quando il seme muore, porta frutto. Amen. Ma io lo dico questo per un motivo, perché tante volte noi non saremmo andati davvero nella giungla a predicare il Vangelo, e probabilmente invece di fare la fine di Svea avremmo voluto fare tutta la fine di David, tornarcene tutti poi in Svezia a dire: che ci sto a fare, che faccio qua e che faccio là. Lei però ripartì, andò a Stoccolma, trovò che il padre era un alcolizzato, anche il fratello era un alcolizzato, si era risposato, aveva avuto altri figli, e tutti i figli odiavano il padre, nessuno lo sopportava. E lei andò, gli parlò di Cristo, gli raccontò quello che Dio aveva fatto in Congo. E lui, dopo tante resistenze, si convertì al Signore. Alleluia. E quando tornò a casa, lei scoprì di avere un cancro e morì pure lei. Amen. Io l'ho fatta breve, leggetela però. Alleluia. Fratelli, se un seme non cade nel terreno e muore, non porta frutto. Se Davide e Svea Flad non fossero andati là, una testimonianza incredibile, quasi inutile, no? Loro furono disposti a deporre le proprie vite davanti al Signore, disposti a deporre le proprie vite per vedere l'avanzamento di Cristo. Amen. Alleluia. E io voglio leggervi un versetto della Bibbia, no, che in qualche modo è relazionato a questo. Esodo 4, capitolo 4, verso 2 e 3. L'Eterno quindi gli disse, sta parlando con Mosè, alleluia, che cos'è quello che hai in mano? Egli rispose, un bastone. E l'Eterno disse, gettalo a terra. Egli lo gettò a terra ed esso diventò un serpente davanti al quale Mosè fuggì. Voi sapete poi la storia, dovreste conoscere la storia di Mosè. Amen. Quanti di voi la conoscete? Non tutti. Amen. Quanti di voi conoscete quella di Giosuè? Meno ancora. Alleluia. A dire la verità io preferisco Giosuè a Mosè. Amen. Mosè ha fatto chiacchiere, tra virgolette, non è mai entrato nella terra promessa. Gesù è entrato nella terra promessa. Alleluia. Bando alle chiacchiere, tante volte abbiamo bisogno di fare quello che la parola ci dice, di ubbidire al comandamento del Signore. Vedete, Dio non chiama le persone che sono qualificate, che hanno tutte le qualifiche per poter fare le cose. Dio chiama non le persone di esperienza e di competenza, Dio chiama le persone disponibili ad imparare da Lui. E io non so se tu stasera sei qui e sei disponibile a imparare da Cristo Gesù. Se io leggo nella Bibbia, leggo di Abramo, di Giacobbe, di Giuseppe, di Mosè, di Davide, di Samuele, di Isaia, tranne Giona, tutti hanno detto, eccomi Signore. Tutti. Alleluia. Io posso capire che a volte c'è un qualche Giona davanti a noi, o che noi stessi possiamo vivere una vita come quella di Giona, ma io so che la cosa normale davanti a Dio è che noi possiamo rispondere alla chiamata del Signore e a fare quello che Dio ci chiama a fare. Ma io so che quando Dio ci chiama a fare qualcosa per Lui, fratelli, è luogo comune, l'ho sentito così tante volte che ormai personalmente non mi scandalizzo nemmeno più. Io so che siamo così creativi nel trovare scuse per non fare quello che Dio ci dice di fare. Alleluia. Se Dio ti dice di dare 100 euro a uno che sta in mezzo alla strada, tu trovi 100 scuse, te lo posso assicurare, una scusa per ogni euro per dire che biblicamente non si fa così. E sono convintissimo di questo. Se Dio ti chiama per poterlo servire in qualsiasi altro campo, chissà quante scuse troverai perché stai facendo questo, stai facendo quello, o perché stai dicendo questa cosa, stai dicendo l'altra cosa, per non fare quello che Dio ti ha chiamato a fare. E se Dio ti parla, che devi parlare al tuo vicino che magari tu non sopporti o che magari ti ha fatto tanti torti, avrai tante ragioni bibliche, userai tanti esempi biblici per dire che non devi andare lì a chiedere perdoni e a riconciliarti. Siamo così creativi nel trovare scuse che abbiamo dimenticato di essere creativi nel trovare soluzioni. Non abbiamo mai creatività per trovare una soluzione e per poter fare l'opera di Dio e la volontà di Dio nei termini che Dio vuole da noi. Tante volte ci sono delle difficoltà e possono anche essere vere davanti a noi. Però la verità è che invece di cercare la soluzione alla difficoltà, noi cerchiamo sempre tante scuse. Ah, se avessi un cognato migliore. Ah, se avessi un consuocero migliore. Ah, se avessi un fratello che mi dicesse questo. Ah, se la chiesa facesse questo. Ah, se questo fosse l'altra situazione. Abbiamo tante, ma tanti ah. No? E preghiamo, Signore, cambia mio cognato, cambia mio consuocero, cambia mio fratello, cambia mio figlio. E preghiamo per tutti e non preghiamo mai, Signore, cambia me. Amen. Prima l'ha detto Luca. Noi preghiamo. No?
E non diciamo mai: Signore, usa me per fare questa cosa. Amen. Spesso l'ho detto, ma lo ripeto stasera: quanti minuti hai speso questa settimana a chiacchierare sugli altri e quanti minuti hai speso davanti a Dio a pregare per gli altri? Forza, fai il conto. Fai il conto. Alleluia. Tante volte anche venire in chiesa diventa un peso per noi, diventa una difficoltà. Incontrare i fratelli, stare insieme a loro, lodare il Signore insieme, benedire il nome del Signore. Troviamo sempre qualcos'altro da fare. E ogni volta che qualcuno viene da me e mi dice: sai pastore, ho dovuto fare questo, ho dovuto fare quello, io ho imparato a non dire più niente. E voi lo sapete, sì, ti capisco, ti capisco. Io non so se ti capisce Gesù, però. Amen. Io non lo so se ti capisce Gesù. Alleluia. Gesù non ha bisogno di cambiare i tuoi amici, non ha bisogno di cambiare tuo cognato, non ha bisogno di cambiare tuo consuocero, non ha bisogno di cambiare tuo nonno, non ha bisogno di cambiare nessun altro, ha bisogno di cambiare te. Amen. So che è un debole amen, non fa niente. Si può pure dire amen. Alleluia. Amen. E dice: ma io che faccio? Non faccio niente. Ma questo è il problema, che non facciamo nulla. Non facciamo nulla. Io ho imparato che una persona che non fa nulla fa sempre qualcosa, cioè nulla. Anche il non fare nulla è fare qualcosa. Le persone che non prendono decisioni perché rimangono sempre là indecise, in realtà hanno preso la decisione di non decidere, di stare fermi, di stare zitti, di non muoversi, di non fare uno scatto, di non far fruttare quell'unico talento che hanno avuto dal Signore Gesù. Amen. Andate nella parola di Dio e trovate la parola fannullone. C'è? Esiste questa parola nella Bibbia o no? Sì. Ci sono gente che sono fannulloni. Infingardo trovate pure se andate nella vecchia Bibbia. No? Mi piace di più infingardo, non si capisce che significa. Quindi tu puoi dire di più. No? Fannullone significa uno che non fa nulla, anzi nullone. Quello è un fannullone, e uno non fa proprio niente. Dio ti affida un talento, te lo mette nelle mani, ti dice: forza, datti da fare. Quello che ne aveva cinque si è dato da fare, l'ha fruttato, ha rischiato, perché la fede è il rischio. La fede è il rischio. Alleluia, se volete fare tutto in sicurezza non lo farete mai, avrete una sola certezza: di aver fatto tutto senza la fede. Amen. Non si può fare tutto, come pensate voi, in sicurezza personale. Dio ti invita a muoverti, ti invita a fare le cose. C'è sta tanta gente qui attorno, nelle nostre circostanze, nelle nostre contrade, bloccate, fermate, incapaci di muoversi, e aspettano sempre qualcun altro e non si danno mai da fare, non vanno mai, tra virgolette lo dico, nel Congo. Alleluia. E sono ben adeguate al proprio status quo. C'è una volta una citazione di un famoso William Lawrence, non so se avete mai sentito, lui disse queste parole, disse: sulla piana dell'esitazione. Oh, ci sono molte persone che vivono sulla piana dell'esitazione. Candeggiano, sono belle bianche, le ossa di innumerevoli milioni di persone che all'alba della vittoria si sono seduti ad aspettare, e aspettando sono morte. C'è tanta gente, si mette là, esita: lo faccio? Non lo faccio? Ci vado? Non ci vado? Gli parlo o non gli parlo? E che figura faccio e che figura non faccio? Oh? Io ho parlato di questo fratello portoghese, ma io mi sono sentito un nulla, sapete il perché? Perché lui è andato alla Casa Bianca senza un invito, ed è entrato alla Casa Bianca senza un invito, gliel'ha dato qualcun altro, gliel'ha dato qualcuno di cui noi pensiamo che non è nemmeno un cristiano, un mormone. Oh? Lui non si è stato lì alla prima porta. Quando è andato alla prima porta, io ho detto: no. La risposta è: tu non puoi entrare qua, hai l'invito? No, fuori, via di qua. E noi tutti avremmo detto, no, non si può entrare. Noi, ci siamo... noi addirittura, io e Luca, siamo andati a leggere, diceva, 3 mesi prima devi fare la richiesta all'ambasciata italiana, no, per poterci entrare, 3 mesi prima. Abbiamo detto, no, come ci permettiamo? E il portoghese è andato alla seconda porta, ha bussato là, qua, hai l'invito? No, fuori! E poi è andato alla terza porta. E stavolta si è messo a parlare molto bene con la mormona. E gli hanno dato i 2 inviti. No? Ma perché? Perché non stava sulla piana dell'esitazione. Non stava lì, era molto decisa, sapeva quello che voleva. Alleluia. Fratelli, io non so se noi sappiamo quello che vogliamo, se vogliamo vedere davvero Cristo e l'opera di Cristo nella nostra vita e nella Chiesa e nelle nostre contrade. Io non so se tu vuoi vedere Montesarchio trasformato. Non lo so. Ma se tu lo vuoi, forse bisogna cambiare un po' l'atteggiamento. Forse bisogna essere un po' spreconi per Gesù. Amen. Bisogna cominciare a sprecare un po' di tempo per Gesù. Forza. Alleluia. Forza, ragazzi, io lo so che vogliamo sprecare tempo in palestra. Oh. Alleluia. Oh. Io lo so che vogliamo sprecare tempo. Non lo so, scusate. No? Io lo so che vogliamo sprecare tempo, no? A vederci la TV, sugli ultime grandi serie che sono uscite. Mi è arrivata la notizia che è uscita una, non mi ricordo il nome però. No? I vichinghi. Io lo so che vogliamo stare lì 2, 3 ore, 3, 4, 5. Wow, che bello. Ma forse abbiamo bisogno di cominciare a investire un po' del nostro tempo, più del nostro tempo che abbiamo, per servire il Signore. Alleluia. Era un amen questo. Amen. Alleluia. Amen, un forte amen. Alleluia. Fratelli, mi ricordo quando siamo andati quella sera a vedere il memorial di Martin Luther King. Bisogna andarlo a vedere. Ti emozioni. Tanti versetti biblici da tutte le parti. Quello era un uomo di Dio, un pastore, no? Che aveva un sogno, no? E tutti quanti noi conosciamo la frase, I have a dream. Ma quell'uomo per il suo sogno se l'è passata nera, già era nero di per sé, ma insomma, l'ha avuta brutta, ma ha amato il Signore, forte. Amen. E i bianchi hanno fatto brutta figura nei suoi confronti. Perché i pastori bianchi avrebbero dovuto fare quello che ha fatto lui. Alleluia. Io oggi sento a volte i fratelli parlare facilmente di bianchi, di colore, gli immigrati. Alleluia. Anche oggi su un gruppo, chi l'ha fatto non lo so, però a scrivere lì sopra, sì, questo stanno qua, li troviamo dappertutto. Amen, ho detto, li troviamo dappertutto, li troverai pure in cielo. Alleluia. Amen. E sono contento che li troverai pure là. Amen, perché Gesù salverà gente di ogni nazione, di ogni tribù e di ogni lingua che si parla sulla faccia della terra. Alleluia. Per cui ti piacciono o no, ce l'avrai pure in cielo. Amen. Alleluia. Io penso che i cristiani hanno perso la loro identità di cristiani. A volte io sento pure qua, si parla di politica, no? Si parla di pallone, si parla di quello. Io voglio ricordarti una cosa stasera, ascoltami molto bene quello che ti dico. Alleluia. Prima di essere democristiano, prima di essere PD, prima di essere MCS, eccetera, eccetera, ricordati che tu sei un cristiano. Ricordati che sei un cristiano. Prima di qualsiasi altro colore politico che tu possa avere. Ricordatelo. Alleluia. E che obbedisci prima di tutto alle leggi di Cristo e non alle leggi del tuo partito. Se il tuo partito dice qualcosa che va contro le leggi di Cristo, tu devi disubbidire. Alleluia. E anche se lo dice la tua nazione, le tue leggi, tu devi disubbidire se vanno contro le leggi di Cristo. Alleluia. Ricordatelo. Amen. Sei prima di tutto un cristiano e obbedisci prima di tutto a Cristo. Alleluia. Amen. Ho provato in tutti i modi per dirlo. Sta rompendo qualcosa. Amen. Alleluia. Io vedo tante volte i cristiani pensano tanto di più a se stessi, alle proprie politiche, ai propri interessi, alle proprie voglie, e dimenticano che sono invece figlioli di Dio in Cristo Gesù. Alleluia. Io vedo cristiani che per interessi monetari tante volte stanno a litigarsi con Oreste. Amen. Amen. Alleluia. Invece di capire che noi qui su questa terra siamo forestieri e pellegrini. Conoscete queste parole? Alleluia. Forestieri e pellegrini. Amen. Io sono un immigrato su questa terra. Amen. Sono un forestiero. Alleluia. E un pellegrino. Sono un malato terminale, come ha detto il fratello. Amen. Lui si ribellava al fatto che uno lo chiamava malato terminale. Dice, pure io sono un malato terminale. Amen. Alleluia. Amen. Potete capire che andare a Washington ti cambia un po' la vita. Amen. Avete notato? Amen. Io me ne sono tornato con una cosa nel mio cuore e nella mia testa, no? E sono solo due parole, in inglese e in italiano ve le dico, no? Una di queste notte, sapete, il fuso orario ti fonde un poco, no? Quando siamo andati in America e siamo arrivati là, io volevo dormire. No? Mi alzai una mattina alle 3 del mattino, non davvero, mi sentivo così sveglio, per noi erano le 9 del mattino, e io so che molti si mettono a guardare la televisione se si alzano di notte, no? Io non avevo televisione, no, c'era televisione, solo che non volevo svegliare Luca, e mi sono messo a pregare, a cercare, e io non ho mai avuto tante rivelazioni come quella notte. Amen. Alleluia. E quando me ne sono tornato, ieri ho dormito tutta la giornata e oggi mezza giornata. Alleluia. Amen. Chiedetelo a Alfredo. Alfredo che è rimasto spaventato che ho dormito tanto. Ma vi posso assicurare, due parole sono rimaste nel mio cuore. E ve lo dirò. Alleluia. Prima in inglese, vai. Christ first. Prima di tutto Cristo. Amen. E vorrei che queste parole rimanessero scolpite nel cuore di tutti quanti noi. Christ first. Prima di ogni cosa, fratelli. Prima di tutto quello che possiamo fare. Alleluia. Prima di ogni decisione. Prima di ogni emozione. Prima di qualsiasi altra cosa che ti possa passare per la testa, fratello mio caro. Ricordati, prima Cristo. Alleluia. E nessun altro. E poi parliamo del resto. Amen. E se tu conosci Cristo, tu impari a vivere in questo modo, e sai che la tua vita ha senso solo se impari a vivere in questo modo. Perché vi posso assicurare, io vedo persone in mezzo alla strada, persone che sono davvero vuote, senza Cristo, senza nulla. Siamo arrivati una sera, siamo andati al Pentagono, eravamo molto emozionati di andare al Pentagono, erano mura, no? E abbiamo chiesto a una persona, abbiamo detto, scusi, dov'è il memoriale del Pentagono? Perché lì c'è il memoriale che lì morirono le persone nel 2001, no? E questo si è spaventato, così. E io quando l'ho guardato, davvero ho detto, ma io non so, le persone vivono da zombie. Usciva dal Pentagono, probabilmente si è messo paura perché Luca l'ha toccato. Luca quando chiedeva toccava tutto, una volta ha toccato un poliziotto, stava tirando la pistola. Chiedetelo a Luca, non sto scherzando, io stavo distante, no? Stavo distante, quello ha fatto, non mi fare diventare nervoso, don't get me nervous, no? È incredibile, in America non vogliono essere toccati, non toccate mai nessuno in America. Amen. Io non scherzo, ho detto, Luca, guarda, noi dobbiamo fare uno studio biblico sul tocco. Voi scherzate su questo, ma il tocco è importante nella Bibbia, molto importante. Quando tu tocchi una persona c'è un'intimità che non c'è prima del tocco. Grazie.
Alleluia. La Bibbia parla quando dice: Signore, toccami. Amen. Significa: Signore, conoscimi intimamente. Alleluia. Il tocco è qualcosa di molto straordinario che Dio mette nelle nostre vite. Ma quello che dicevo prima, Cristo, se voi leggete in Prima Corinzi 10:31, l'ha detto l'Apostolo Paolo prima di me: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Oggi hai mangiato alla gloria di Dio? Io non vedevo l'ora di mangiarmi qualcosa di italiano, vi devo dire la verità. Alleluia. Ed è vero, ho mangiato ringraziando il Signore. Voi ridete, ma è vero. Luca lo sa, Luca più di me. No. Di Magrida. No? Ma sia che mangiate, sia che bevete anche il caffè americano, fate tutto alla gloria di Dio. Paolo sapeva che anche nelle cose più semplici della vita, anche nelle cose più normali della vita, devi impararle a fare alla gloria di Dio. Alleluia. E di nuovo lo dice in Colossesi 3:23-24, se lo puoi mettere, bellissimo questo verso. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo. Qui come dice? Di buon animo, poi dopo lo spieghiamo. Come per il Signore e non per gli uomini. Sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo, il Signore. Fratello, io vorrei che tanti di noi prendessimo davvero la consapevolezza di fare ogni cosa, qualunque cosa facciate. Fatelo, dice, di buon animo, nell'originale è fatelo con energia extra, polase. No? Fatelo, metteteci più energia in quello che fate. Fatelo con un'energia extra. Fatela come per il Signore, non per gli uomini. Amen. Cristo prima di ogni altra cosa. Amen. Io spesso vi ho raccontato di Bach, questo grande... Voi conoscete Bach? Chi conosce Bach? Poche mani. Bach? Non avete mai sentito Toccato in fuga, in mi minore? Sì, Bach. Bach ha fatto anche le messe. Era un luterano. Amava il Signore. No? Ma io sono affascinato da quello che lui scriveva quando lui faceva le grandi opere, perché sono diventate grandi opere le sue, cantate in tutto il mondo. E quando lui iniziava, prima di iniziare a scrivere, lui metteva J, in italiano come diciamo, la I di Juventus, come possiamo dire? J, dal latino, Jesu Iuva. Signore, aiutami. Amen. E quando finiva la sua opera, il suo brano, che poi sono diventati tutti così tanto famosi, scriveva alla fine S-D-G. Non significava Bach, significava solo Dei Gloria. Amen. Solo a Dio la gloria e a nessun altro. Alleluia. Noi quando facciamo qualcosa, io mi vedo con tante persone e dice: l'ho fatto io questa cosa, l'ho fatto io. È stato io quando gliel'ho detto io, bisognava fare così. No? Dico sì, sicuramente. No? Dice, come lo faccio io, non per nulla, non lo dico per... Non lo fa nessuno meglio di me. No? Facciamo solo Paolo, gloria. No? Amen. Fratelli, io non dico delle cose che ho imparato in una scuola, io so che ho sentito queste cose, le ho sentite dalla mia bocca, le ho sentite dalle vostre bocche. Alleluia. Chi? Come faccio? Amen. Forse dovremmo cominciare veramente a cominciare a scrivere SDG su quello che facciamo. Solo a Dio la gloria. Amen. E questo mi fa tornare rapidamente al verso iniziale che abbiamo letto. Alleluia. Sei disposto tu, come Mosè, ascoltami bene, a gettare il tuo bastone. Ah, Mosè, che cosa hai in mano? Signore, mi sono preso un bel titolo, sono diventato dottore in teologia. No, Mosè, che cos'è che tu hai in mano? Signore, ho un bastone che è tutto quello che ho, la mia identità. Quando io vado a pascere le pecore, glielo do in testa a delle pecore, altre le guido. È il bastone che mi serve. Mosè, dammelo. No, Signore, non è possibile. Mosè, dammi il tuo bastone, ce l'hai nelle tue mani. Gettalo alla mia presenza. Gettalo alla mia presenza. E se tu lo getti alla mia presenza, finirà di essere un bastone. Sarà qualcos'altro che tu non hai nemmeno immaginato nella tua vita. Alleluia. Noi vogliamo così tanto tenerci aggrappati a noi stessi, alle nostre cose, alla nostra identità, alla nostra personalità, alle nostre voglie, ai nostri desideri, che dimentichiamo che dobbiamo cederli alla presenza del Signore. Amen. E quando li cediamo alla presenza del Signore, finiscono di essere il bastone che era. Finiscono di essere i sogni che avevamo noi, diventano i suoi sogni, le sue idee, diventano il suo successo, non il nostro successo. Amen. Ma tanti di noi ci rimaniamo lì aggrappati al nostro bastone, guai chi ce lo toglie dalle mani. Guai. Amen. Ma Dio stasera ti dice, getta il tuo bastone. Amen. Io non so cosa può significare per qualcuno. Alleluia. Forse per qualcuno può significare il tuo conto in banca di 100.000 euro, non lo so. E Dio ti sta dicendo, gettalo. Dice, ma sei matto. Amen. Bene, io sarò pure matto. Ma se te lo chiede lo Spirito Santo, lui non è matto. Alleluia. A volte siamo aggrappati al nostro bastone, che sono le piccole cose che vogliamo noi e che pensiamo che sono giuste, devono essere così, e non siamo disposti a gettarle alla presenza di Dio per il servizio del Signore. Amen. Alleluia. Magari ci piacciono tutte le belle parole della predicazione, ma quando Dio poi te lo chiede a te personalmente di gettare quello che tu ritieni che è tuo, è che la tua identità comincia a diventare un po' difficile. Amen. Mosè, che cos'è che hai nelle mani? Signore, io ho un bastone, gettalo. Alleluia. E Dio stasera ti sta chiamando a gettare le cose a cui ti stai aggrappando da te stesso e che ti definiscono, che ti identificano, che dicono chi sei e chi non sei. Lui ti sta invitando a buttarla alla presenza di Dio e lasciare che Lui lo trasformi in qualche cosa che tu non hai nemmeno immaginato. Mosè non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato un serpente che lui poteva prendere per la coda e tornava a diventare bastone e che poteva utilizzarlo poi per aprire il Mar Rosso. Alleluia. Amen. Se quello che tu hai in mano oggi lo metti alla presenza di Dio, alleluia, diventerà qualcosa di così creativo che tu nemmeno oggi puoi immaginare quello che diventerà alla presenza del Signore. Amen. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia. Inchiniamo i nostri capi, per favore. Chiudiamo i nostri occhi. Alleluia. 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 Holy Jesus, alleluia, 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 amen. Stasera la parola del Signore è venuta per te, alleluia, Lui ha parlato a te stasera, amen. Io non so che cos'è che è venuto e colpito il tuo cuore stasera, alleluia. Ma io so che Dio ti ha parlato, getta il tuo bastone alla sua presenza stasera. Alleluia. Forse c'è qualche vizio al quale ti stai aggrappando, è il momento di buttarlo alla sua presenza. Forse c'è dell'orgoglio che ti sta tenendo lontano dai fratelli, lontano dal Signore, buttalo alla sua presenza. Alleluia. Forse c'è qualche talento e magari tu fai il fannullone senza fare nulla, buttalo alla sua presenza. Alleluia. Alleluia. Forse hai bisogno di ridefinire il tuo concetto di cristiano e di cristianesimo. Alleluia. Alla luce della parola di Dio. Amen. Dio ti ha parlato di servirlo e servirlo con tutto il cuore, con energia extra di farlo. E tu vivi una vita ammosciata nella tua poltrona. Alleluia. Signore, stasera ti chiamo. Che cos'è che hai nelle mani? Qual è la tua identità? Amen. Molti diranno, non ho molto nelle mie mani. Molti hanno un cellulare, forse è quello che devi buttare, non lo so. Alleluia. Amen. Alleluia. Sei disposto? Dio non sta cercando persone qualificate, Dio sta cercando persone disponibili. Sei disponibile stasera? Sei disponibile a cambiare? Alleluia. Solo a Dio la gloria. Alleluia. Alleluia. Dio vuole ridefinire il tuo cristianesimo. Alleluia. Non è più andare in chiesa, è essere chiesa andando in chiesa. Alleluia. Purra andare a chitarra mascia. Forza, invoca il nome del Signore stasera. Alleluia. Prega in altre lingue, se Dio ti dà di parlare in altre lingue. Prega nello Spirito. Alleluia. Dio vuole giovani agguerriti, alleluia, appassionati per Lui, alleluia. Oh Jesus, alleluia, oh Jesus, alleluia, alleluia. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sei disposto a deporre ai piedi del Signore il tuo bastone stasera? Alleluia. Sei disposto a deporre il tuo orgoglio? Alleluia. Sei disposto a deporre il tuo tesoro stasera? Alleluia. Ai piedi del Signore. Il tuo tempo. La tua dedicazione. Sei disposto a metterlo a suoi piedi? Alleluia. Dio ti sta chiamando. Dio ti sta chiamando. Alleluia. Se tu sei disposto, io voglio pregare insieme a te. Alza la tua mano. E preghiamo. Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. Forza. Forza. Alleluia. Deponilo dalle sue piedi, deponilo ai suoi piedi. Signore, eccolo, è questo il mio bastone. Non ho molto da offrirti, ma è questo quello che ho. Trasformalo tu per la tua gloria, Signore. Alleluia. Alleluia. Conti che l'erma si per incontra mai. Alleluia. 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 Signore, tu vedi queste mani alzate nel nome di Gesù, Signore. Alleluia. È un segno di resa, Signore. Un segno per dire Gesù, vieni qua. Alleluia. Afferrala, afferrala questa mano, Signore, nel nome di Gesù. Per lo Spirito Santo, vieni con potenza, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Holy Sharia la rabakuta la mashara la rabakia. Onde la kaya la rabakia. Alleluia, alleluia.
Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù vogliamo vedere Monte Sacchio trasformato per te, Signore. Alleluia. E San Martino trasformato per te, ed Airola trasformato per te. Delle gemme, delle perle nello scenario italiano, Signore, dove possiamo vedere la tua gloria, Signore. Vogliamo vedere i politici che ti onorano, Signore, che ti benedicano. Alleluia. I sindaci che ti servono, Signore. Alleluia. Alleluia. Gli insegnanti, Signore, i dottori, i medici, Signore, invece di essere sempre arrabbiati, che possono essere ripieni dello Spirito Santo, Signore. Alleluia. Vogliamo vedere la tua gloria qui, su questa terra, qui, Signore, sia fatta la tua volontà. Alleluia. Come nel cielo sia fatta a Monte Sarchio la tua volontà. Alleluia. Alleluia. E Cervinara, Signore, e Rotondi, nel nome di Gesù, Signore. Alleluia. Signore, preghiamo per i nostri vicini, Signore. Alleluia. Preghiamo, Signore, per i nostri insegnanti, gli insegnanti dei nostri figli, dei nostri nipoti, nel nome di Gesù, Signore. Alleluia. Vogliamo vedere la tua gloria nella loro vita, la gioia che viene dallo Spirito Santo. Alleluia. Signore, non più sempre a lamentarsi che ci sono i bassi stipendi, Signore, ma con la gioia che abbiamo una vita gloriosa in te. Alleluia. Urranta la yakeremashura barakia. Trasforma, Signore. Trasforma i cristiani di questa valle, Signore. Signore, che siano cristiani infuocati per te, Signore. E che non dicono solo di essere cristiani, di andare una volta al mese in chiesa, Signore, ma che tutti i giorni, sia che mangiano, sia che bevono, glorificano il tuo nome, Signore. Alleluia. Nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, Signore. Toglia la vergogna, Signore, che tanti cristiani hanno nel proclamare il tuo nome, nel nome di Cristo Gesù. Togli il velo che si è messo sulla vita di tanti cristiani. Togli la critica dalle chiese, Signore. Nel nome di Gesù. Porta benedizione. Porta benedizione. Nel nome di Gesù, Signore. Alleluia. Alleluia. Metti la mano sulla persona a fianco a te. Prega per lui. Prega per una trasformazione. Prega per un rinnovamento. Prega per una nuova vita in Cristo Gesù. Alleluia. Non rimanere fermo, cerca le persone, trova le opportunità per poter vedere la gloria di Dio. Amen.
guarda quanto grande è Dio, si vedrà che grande è Dio, nostro Dio.
Alleluia.
Quanto grande è Dio, si vedrà che grande è Dio, nostro Dio.
Alleluia.
Grande Dio.
Grande è Dio.
Cantalo.
Nome tuo.
Alleluia.
Tutti insieme cantiamo grande Dio.
Un grande applauso al Signore Gesù.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.